è un grande giornalista non soltanto sportivo, si dedica ad una scrittura che diventa teatrale da qualche tempo, la cosa funziona bene perché è autentica, un alto tasso di autenticità, questo è sicuramente un merce molto rara e molto preziosa. L'ultima volta ti abbiamo visto anche in una fabulazione di un'oretta all'auditorium di Scandicci parlando della città di Firenze, cosa dicevo prima, impegnativissima, perché, sì, perché quando le città sono molto molto esposte, molto raccontate, molto visibili, parlando in maniera originale allo stesso tempo autentica è una cosa molto complicata, e tu ci provi con questo tuo racconto, questo tuo spettacolo che vedremo al Teatro dei Rifredi giovedì prossimo, il 9 alle 21,
sì.
Tutta mia la città. A te la parola. Parlavo delle chiavi della radio prima, ora tu svelerai l'arcano probabilmente.
Sì, allora, innanzitutto ringrazio tantissimo te, Controradio, perché quando vengo di mattina è tutto un altro mondo, c'è la luce, io la vivo sempre di notte. Perché tutta mia città? Innanzitutto, vabbè, un omaggio a una grande canzone italiana, ovviamente. Ho scelto apposta perché mi è venuta voglia di raccontare ciò che non si racconta mai. Chiaramente Firenze è una città sovraesposta, come dici te, mediaticamente, perché anche alla Massaia del Wisconsin tu vendi un bel programma sugli Uffizi e su Ponte Vecchio e sul Davide di Michelangelo. Chiaramente non li vendi un programma su Viale Salenti e via Corridoni o Firenze Nova. Allora, il ragionamento qual è? Tutto nasce da una cosa vera, come spesso accade, no? Anche se non è andato poi in quel modo tutto, nella realtà. Poi ci ho costruito sopra una storia. La storia vera è che una sera sono arrivato in radio, e come tutti i lunedì sera in bicicletta, perché uso quella per venire qui in radio e nella vita. E quindi niente, e non c'avevo le chiavi, le ho dimenticate. Allora ho cercato una persona che potesse averle per non buttare via il tempo, tornare a casa perdevo troppo tempo, e da lì in realtà questa persona non l'ho trovata perché era un po' di fuori in quel momento, diciamo. Queste cose succedono, no, nella vita. E allora così mi è nata questa idea. Cioè, l'idea è quella di, vabbè, un viaggio, un giro notturno in bicicletta nella Firenze di cui non si parla mai, la Firenze oltre viali. Quindi partendo da qui mi ritrovo a Ponte Greve, l'Isolotto, le Cascine, Novoli, Rifredi, poi si passa da tutta la parte dello Statuto, le Cure, Campo di Marte, Firenze Sud e il ritorno. Chiaramente per fare questo viaggio ho usato l'espediente di cercare questa persona che aveva le chiavi della radio e che per vari motivi non sa più dove sta. Quindi, cioè, mi offre è un po' un gioco di notte, mi offre degli indizi che non tornano mai. Cioè, alla fine io continuo a vagare e ne approfitto perché lungo il tragitto, ovviamente io non ho la pretesa di raccontare i quartieri nella loro essenza, diciamo, non è Wikipedia, no?
Sì,
però ci sono dei personaggi, delle storie che racconto, degli incontri. Alcuni penso io, almeno nelle intenzioni, poi vedremo, comunque emozionanti, altri commoventi, altri divertenti. Il tutto comunque secondo una cifra che vorrebbe essere brillante, un po' surreale, e secondo me mi piace proprio l'idea di, come dire, di raccontare, perché Firenze ha un'anima e l'anima è anche quella lontana dal palcoscenico. Cioè, se tu, e tu lo sai meglio di me, insomma, Rifredi, per esempio, la sua natura operaia, no? La sua natura di grande solidarietà umana, l'Isolotto, il più grande esperimento urbanistico rivoluzionario negli anni 60, la Ponte a Greve, che non era Scandicci e non era Firenze, erano quattro case di passaggio che però avevano un senso di appartenenza fortissimo. E poi ci sono gli altri, ogni quartiere è legato a delle situazioni, ma in tutto questo c'è la grande rivoluzione della tranvia che ha cambiato, no? Che ti fa sembrare alcuni angoli Tokyo, no? Tu guardi alcune foto, alcune immagini, ti sembra Tokyo, no? Queste curve, non so se sei mai stato a Tokyo.
No.
Io quando andavo a Tokyo, ci vado, mi trovo spesso a tornarci di notte in macchina, tra l'altro con la guida all'inglese, quindi rischiando sempre di fare dei frontali.
Non so,
di notte in queste situazioni con queste curve, no, tra i grattacieli, che sembra Blade Runner, ma nel vero senso della parola. Ora, Novoli non è Tokyo, però se tu fai, puoi fare una foto e
se ti
sembra un mondo altro, no? è un po' come Piazza Resistenza a Scandicci, no? Tu scendi dalla tranvia,
sembra Strasburgo,
esatto, ti sembra, sì. Poi giri l'angolo e sei felicemente a Scandicci, perché anche comunque stai bene lo stesso. Quindi mi piaceva raccontare questa storia.
Questo è doveroso, nel senso che anche questo è Firenze, forse soprattutto questo è Firenze, soprattutto in un momento in cui c'è questa tensione forte sul tema eccesso di turismo, museizzazione della città, e questioni che sono di reale difficile gestione, perché se fai un giro alle Cinque Terre, ad esempio, parlavo con alcuni operatori del turismo, le Cinque Terre arrivano 10.000 persone al giorno, una cosa bestiale, fuori dall'immaginabile, diciamo, no? A Firenze naturalmente il rischio, Venezia è un rischio molto forte, c'è la più alta concentrazione di beni artistici del mondo nella città di Firenze.
Ma guardi, ti dico una cosa.
È normale che ci sia questo rischio che
guarda,
poi...
io trovo, ragionando sul futuro di Firenze, no? Tenendo conto che è inevitabile le città come Firenze, Venezia, Roma si trovino, anche se Roma, come dire, si allaga al di là del suo stato
sì,
in questo momento, ma come dire, è più diffusa, no? Ma c'è un ragionamento anche dietro tutto questo. La tranvia ha accorciato le distanze tra la periferia e il centro, no? Sarebbe bene, ed è bene, e credo che sarà un bene accorciare le distanze tra la periferia e il centro anche da tanti altri punti di vista. Io credo che Firenze avrà vinto la sua battaglia il giorno in cui il turista arriverà a Firenze e, dopo aver visitato i classici,
certo,
che è inevitabile, però prenderà la tranvia e andrà a vedere una mostra, un piccolo museo, o a visitare un luogo fuori, intendo dire, poi 10 minuti di tranvia,
certo,
non stiamo,
infatti,
parlando di come fai a Parigi,
assolutamente,
come fai a Parigi, come fai a Londra, dove, che ovviamente non voglio fare paragoni, però è far vivere la cultura anche in periferia in maniera diffusa, perché è anche così che poi si genera quella cultura della legalità che mette al muro tutto ciò che è paura, tutto ciò che
c'è dentro la sicurezza, il lavoro,
esatto,
la legalità, eccetera eccetera. Noi siamo anche fortunati per queste nostre distanze ridotte.
No, è una, guarda, io ti dico una cosa, quando ho preparato l'ultima maratona, quando ancora facevo le maratone piano, il problema dei maratoneti è allenarsi a Firenze, perché è piccola. Cioè, tu per fare l'ultimo lungo, no? Che è il famoso ultimo allenamento, quello a 20 giorni della maratona di 35 km. Tu vai alle Cascine, vai a Ponte all'Indiano, poi torni indietro, arrivi a Girone, poi torni indietro e fai il Viale dei Colli, poi scendi e ritorni alle Cascine.
E non ce l'hai fatta a fare praticamente, o quasi.
No, sei sempre lì, ma è il suo bello.
È il suo bello,
la periferia più lontana, cioè più fra virgolette, come dire, quella più, cioè, pensa alle piagge, no? Che è lontana e che un giorno avrà,
sembra lontanissima,
avrà la tranvia.
Girone, ti immagini, arriva il Girone da qui,
sì, ho capito,
sono pochi chilometri,
ma ora voglio dire, è chiaro che non è vicina, ma è anche vero che non c'è alcun paragone con le periferie delle metropoli, dove
neanche
sono altre città. Altre città.
Eravamo a Mosca con i nostri ascoltatori alla fine della scorsa estate e una ragazza ci raccontava, e lei si riteneva molto fortunata perché era molto vicina al lavoro. Ci disse: io cammino mezz'ora per andare alla metropolitana, sono un'ora in metropolitana, altra mezz'ora di cammino per andare al lavoro, in 2 ore sono arrivata, sono vicina. E noi in 2 ore arriviamo a Roma, diciamo così, non nella,
sì,
nostra periferia, arriviamo in un'altra grande città italiana. Per questo il tema di Firenze oltre i riflettori del centro storico è un tema molto,
sì,
bello,
ma io
che
vorrei...
tu hai illuminato in maniera interessante. Che cosa ci possiamo aspettare? Le persone che vengono giovedì cosa possono aspettarsi?
Allora, innanzitutto ringrazio coloro che hanno già comprato il biglietto, che sono tanti, quelli che non l'hanno ancora comprato, ne sono rimasti un po', e io devo dire, innanzitutto fammi ringraziare come fanno quelli veri, Leonardo Venturi, mio compagno sul palcoscenico in Viola Pop, in Viola Pop 2, e in tutti gli spettacoli che abbiamo fatto anche estivi, che fa il regista in questo caso, e una piccola parte però è decisiva, Giovanni Concutelli, che in questo caso farà il navigatore bipolare, perché io sono dotato di navigatore bipolare mentre giro in bicicletta per Firenze, ed è bella l'idea, mi piaceva questo fatto di un navigatore che cambiava umore a seconda di dove stava e di come viveva. E perché poi fiorentini sono un po' così, no?
Certo, un po' lunatici,
polemico, diciamo, il navigatore polemico.
La polemico.
Francesca Leone, che è da sempre la scenografa, è una bravissima scenografa, e Stefano Patrizio, che ha fatto anche le musiche originali, che sono molto, sai quanto io ci tengo alla musica,
certo, chiaro,
sono molto belle. Poi ci saranno anche musiche non originali inevitabilmente, e quindi potrei ringraziare gli Stones piuttosto che,
certo,
mai. Evito. Allora, io credo che
c'è un impianto complesso intorno alla tua.
Io amo molto, Firenze. Non la amo solo perché c'è Ponte Vecchio, perché è bella, perché è una città con una qualità della vita superiore ad altre città in cui anche ho lavorato, vissuto. L'amo perché è il mio, come dire, la sento mia, l'ho vissuto. È un racconto di vita. Questo qui è un racconto che ha una sua leggerezza, una sua provocazione anche un po' surrealista, ma anche è un omaggio anche a dei personaggi che secondo me, che volevo, ci tenevo a ricordare, perché noi abbiamo una forte identità, spirito d'appartenenza,
certo.
Cioè noi siamo orgogliosi, no? Maledetta, ma anche a volte troppo, a volte anche molto formalosi, però io credo che chi viene possa riconoscersi in qualcosa e trovare, premetto che io non sono un attore, non lo sarò mai, mi sarebbe piaciuto tanto, ma forse se avessi potuto scegliere avrei fatto il musicista, non l'attore. Non sono nessuna delle due cose, però sono racconto,
certo,
in questo
bene.
Caso un narratore. Quindi è uno spettacolo che non credo sia noioso, perché noioso non è la mia cifra, poi magari se non vi piace vi offro da bere fuori.
Polemici, come ho detto, polemici, permalosi, i fiorentini sono tante cose, sono,
sì,
molto,
però anche
sono principalmente molto accoglienti. Infatti sono poi i primi a dirti: ma tu ti trovi male con i fiorentini? No, mi trovo benissimo. Come benissimo? Come è possibile? Perché sono anche molto autocritici. Un'ultima battuta, perché siamo in chiusura,
sì,
poi
sì,
alle 10 e pochi minuti andiamo in diretta alla cooperativa di legnaia. Un personaggio fra tutti, faccio un esempio, perché naturalmente le persone, le storie, i personaggi sono la vera anima della città, delle architetture e delle strade, sono gli esseri umani.
Guarda, allora ce ne sono alcuni, ma io vorrei citare un allenatore, no? Un allenatore che ha vinto con la Fiorentina, da allenatore della Fiorentina, ed è l'antipersonaggio per eccellenza.
L'antidivo per eccellenza.
È un uomo che non voleva andare in panchina perché soffriva troppo. È un uomo che fu costretto a metà degli anni 70, io parlo della panchina della prima squadra, perché lui allenava la Primavera e faceva il vice allenatore, perché era bravissimo. È una persona a cui io voglio molto bene, che mi ha chiamato un giorno e mi ha detto: io non parlo mai, voglio parlare solo con te. E allora io ho trovato, oltre all'orgoglio e di aver visto in televisione la vittoria della Fiorentina nella Coppa Italia del 75, lui è uno di quei personaggi che io incontro all'Isolotto. Si chiama Mario Mazzoni ed è un signore ottantenne che capisce di calcio come pochi, e che al contrario di questo mondo di ego dopati, lui era un uomo che non voleva apparire. E io trovo meraviglioso l'idea che in un mondo in cui tutti millantano, vogliono apparire, fanno della loro vanità il loro marchio, lui volesse stare un passo indietro. E io credevo che fosse proprio giusto raccontare la sua storia per questo.
Bellissimo, non c'è dubbio. Perché tu, Ferrari, noi siamo stati molto contenti di averti avuto qui nei nostri studi questa mattina, tranne l'aver rovinato la giornata al ragionier Crescioli, che si sta ancora domandando: ma queste chiavi della radio chi è che ce le ha? Io non lo so, da chi stava andando a prendere le chiavi della radio? E questa è una domanda angosciante, lasciamo sospesa, diciamo così, per cui l'invito è di andare a vedere, a sentire, a partecipare allo spettacolo Tutta mia la città di Benedetto Ferrara, giovedì prossimo, il 9 di maggio alle 21 al Teatro di Rifedi. Ci sono ancora pochi posti disponibili, affrettatevi.
Sì, si trovano al teatro, si trovano su Ticket One, al box office. Fammi ringraziare anche Giancarlo Mordini, che tu conoscerai bene, del Teatro di Rifredi, persona gentilissima che ha accettato di ospitare questo spettacolo. Per me il Teatro di Friedi, insomma, è un teatro dove si fanno cose molto belle, quindi per me è un onore veramente.
Grazie Benedetto Ferrara. Tra poco in diretta dalla cooperativa di Legnaia, Todo Cambia torna domattina dopo il GR delle 8:30.